Ave Maria, cari radioascoltatori, un benvenuto a tutti dalle frequenze della Radio di Buon Consiglio, dove ogni mercoledì mattina ci troviamo per commentare il Catechismo della Chiesa Cattolica con Padre Giampio, che saluto subito. Ave Maria, Padre Giampio.
Ave Maria Mosè, una santa giornata, cari radioascoltatori, ben trovati tutti. Ave Maria, Ave Maria.
Ave Maria, Padre. La settimana scorsa è stato trattato l'argomento del perdono d'Assisi o l'indulgenza della Porziuncola concessa a San Francesco. Questa settimana ritorniamo, se si può dire, in carreggiata, ritornando appunto a trattare l'ottavo comandamento, non dire falsa testimonianza. Ecco, dopo aver parlato, il padre ci ha parlato di quale dovere ha l'uomo verso la verità e come si rende testimonianza alla verità. Abbiamo iniziato anche il punto 523, che trattava appunto che cosa proibisse l'ottavo comandamento. Se il padre è d'accordo, inizio a rileggere questo punto.
Grazie Mosè, si torna molto utile, così per poter riprendere un po' da dove abbiamo interrotto la settimana precedente. 523 del Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica.
Che cosa proibisse l'ottavo comandamento? L'ottavo comandamento proibisse la falsa testimonianza, lo spergiuro, la menzogna, la cui gravità si commisura alla verità che essa deforma, alle circostanze, alle intenzioni del mentitore e ai danni subiti dalle vittime. Il giudizio temerario, la maldicenza, la diffamazione, la calunnia che diminuiscono o distruggono la buona reputazione e l'onore a cui ha diritto ogni persona, la lusinga, l'adulazione o compiacenza, soprattutto se finalizzate a peccati gravi o al conseguimento di vantaggi illeciti. Una colpa commessa contro la verità comporta la riparazione, se ha procurato un danno ad altri.
Bene, abbiamo visto un ampio spettro di questo ottavo comandamento che il compendio del Catechismo ci vuole far conoscere. E penso che dopo dovremo un po' ancora di nuovo riapprofondirlo tra quello che è stato detto nel precedente incontro, quando abbiamo cominciato a parlare della bugia. E dello spergiuro e di quella falsa testimonianza. Bene, adesso proseguiamo ancora con qualche altra. Abbiamo visto l'ultima volta le specie della bugia e quella che è la malizia della bugia. C'è una particolarità che un po' esula quella della bugia, che è la restrizione mentale e l'equivoco. Perché ancora l'altra volta si parlava un po' così, quelle cose di cui qualcuno non ha il diritto o la possibilità di sapere. Viene detto che ci sono dei modi, troviamo nel catechismo, dei modi per poter nascondere la verità e che talvolta si permettono e sono quella che viene chiamata la restrizione mentale e l'equivoco. La restrizione mentale viene definito quell'atto della mente per cui si dà alle parole un senso diverso da quello che esse esprimono naturalmente. E con questa restrizione mentale spesso si lascia una parte sottintesa nell'esprimere una frase. Pensiamo al caso, di una persona che dice: non hai nulla da darmi, hai qualcosa da darmi, fa non ho nulla, è sottinteso da dare a te. Un altro chiede un prestito, il quale risponde che non ha niente da dargli perché sa che quello ne farà un cattivo uso. Hai qualcosa da darmi? Devo andarmi a prendere un bicchierozzo di whisky per fare il decimo di stamattina. Dice, no, non ho da darti, non ho con me niente da da darti un po' così. In questo caso si può accettare come restrizione mentale. Anche se questa parte qui è un po' molto delicata, come, quindi non viene tanto, viene consigliata di non utilizzarla se non per motivi giusti e ragionevoli. Quando invece la restrizione mentale non può essere assolutamente capita da chi ascolta, così resta ingannato, allora questa restrizione mentale diventa una vera bugia. E ancora gli equivoci sono delle parole che hanno un doppio senso e che si prestano a un'interpretazione diversa da quella che si è in mente. Una persona così, uno che va a disturbare e chiede: c'è questo in casa? C'è questo? No, non c'è, per dirgli che non riceve. Era un po' un caso bello quello che avviene a un santo che era ricercato, Santa Atanasio. Mi sembra che stava fuggendo su una barca, sul fiume, sul Nilo, ed era inseguito dai soldati. E a un certo punto, dopo che ha una curva, fa retromarcia e gli va incontro. E questi non lo conoscevano, Sant'Anasio, sapevano che stava inseguendo quella barca, così erano un po' sulle sue tracce, così sapevano di averli poco lontani, dice. E gli chiedono: ma avete visto il vescovo Atanasio? E l'interrogato era la stessa persona, così fa: non è molto lontano da voi, e prosegue tranquillamente in senso contrario, mentre questi qui si danno a fuga per poterlo perseguire. E questo possiamo, non ha detto una bugia, non ha risposto però a quello che volevano aspettarsi che rispondesse sì, sono io, oppure in quella direzione. Ho detto una bugia, non è troppo lontano da dove siete voi, quindi era molto vicinissimo, quindi un po' queste scaltrezze. Quando si può usare questa restrizione mentale, o da chi si può utilizzare la restrizione mentale e gli equivoci. Queste non sono menzogne quando, per ragione delle circostanze, delle abitudini, possono essere capite. Però, diciamo, non bisogna servirsene se non c'è un motivo ragionevole. Ad esempio, quando l'interrogazione è indiscreta o tende a far violare un segreto professionale, quindi i superiori o quelli che hanno cura d'anima, i confessori, impiegati, gli avvocati, i medici, e interrogati su cose che non devono manifestare, possono rispondere anche che non sanno niente, il che indica che non hanno nulla da dire di quello che possono dire. E così questa restrizione mentale, in questo caso, allora non diventa bugia. Invece, quando sono queste restrizioni mentali equivoci di natura tale da ingannare davvero il prossimo, allora vengono classificate tra le vere e proprie bugie che bisogna evitare. Quali danni
Padre,
può? Sì, Anlimose.
scusi se la interrompo,
Sì.
diciamo, è proprio un argomento molto, diciamo, delicato questo della restrizione mentale, cioè, perché cioè, non bisogna abusare di questo, ma non è neanche facile capire il come, se mi permette il termine, gestirlo, ecco.
Sì, infatti meno si gestisce meglio è, quindi.
Perché sì, quando prima lei ha fatto il passaggio, ecco, deve essere capito, sì, ma se voglio che non capisca, cioè, è molta.
Sì, siamo molto, è molto, molto, sul filo del rasoio, siamo sul filo del rasoio, su questa
Sì.
cosa qua è molto, molto, molto delicata, penso più per e certe categorie un po' così e per motivi ragionevoli, non deve essere un abituale parlare, perché ovviamente si sconfina molto facilmente su quella che poi dopo diventa la bugia vera e propria, la bugia vera e propria. E le bugie fanno danno? Punto di domanda. Beh, dice Padre Pio, all'anima nostra fanno sempre danno. Diciamo che Dio è verità. Dio è via, verità e vita, dice Gesù Cristo nostro Signore Deus. Dio è la verità. Quindi chiaramente la menzogna non viene mai da Dio. E quindi Dio disprezza e detesta la menzogna. E se vediamo umanamente, anche l'uomo non la considera come qualcosa di buono. Infatti, se ci pensiamo, chi è che farebbe piacere di noi che se gli altri ci parlassero e sempre con le menzogne? Eppure, anche se poi dopo magari ne ascoltiamo tante, tante e ore e ore davanti ai schermi, così ci capiscono più, vengono propinati di tutti i tipi. E comunque, la bugia non è qualcosa che piace a Dio. Non ha mai portato benedizione a chi la utilizza. C'è anche quel detto popolare: le bugie hanno le gambe corte. E uno dei danni morali, delle conseguenze per un menzognero, per un bugiardo, è la perdita della stima. Cosa capita? Quando uno un po' estimato e etichettato come bugiardo, non è più creduto anche quando dice la verità. C'è quella barzelletta di Pierino, che a un certo punto gridava al lupo, al lupo, al lupo, poi tutti accorrevano per soccorrerlo e lui prendeva in giro: ah, ci avete creduto così. Così una seconda volta, una terza volta, la quarta volta arriva il lupo davvero e grida, nessuno va pensando che sia ancora una bugia, e dopo viene afferrato e portato via, quindi non è mai qualcosa di conveniente. E oltre a non essere più creduto, chi un po' è etichettato come un bugiardo, nessuno si fida di lui e ne vuole avere a che fare con un menzognero etichettato, perché hanno tutti il timore di essere da lui ingannati. Pensa, vado in quel locale dove so che sono dei truffaldini, o in quel negozio sono, so che c'è un po' il menzognero in atto, così chiaramente dice, no, mi imbroglieranno, mi daranno delle cianfrusaglie per cose buone. E pensiamo alla confusione del bugiardo, del menzognero, è un altro danno. Se viene scoperto, che brutta figura fa dinanzi agli uomini. E mi raccontavano che un po' possiamo equipararlo al furto. Dicevano che in alcuni stati dell'Asia, così, chi viene sorpreso a rubare, gli viene messo l'oggetto che ha in mano rubato su un monitor, dove appare un po' come quei grandi monitor della via della città o davanti ai negozi dove è stata così una grande cosa di pubblicità. Mi ha fatto vedere la foto di questo qui con l'oggetto che ha rubato, quindi proprio una qualcosa di vergognoso. È un po' così, chi viene scoperto di fare queste cose qui veramente è ormai una pessima figura della sua veridicità. E un po' prima o poi le bugie saltano fuori, perché, come vi dicevamo, hanno le gambe corte da sapienza popolare. Dalla menzogna ancora segue anche il danno alla società. Per la diffidenza che genera nelle persone, il bugiardo mette in difficoltà e in discordia le famiglie, diventa causa di inimicizia e di tante anche dopo ripicche. E la menzogna, chi è abituato anche a mentire, arriva anche a dire bugie e poi più facilmente anche sulle cose più importanti, le cose più sacre. E pensate, uno che è abituato alla menzogna, come magari come può arrivare dopo magari anche a fare confessioni menzognere? Ormai già abituato a dire le bugie a tutti, a destra e a sinistra, e può arrivare anche nella cosa più importante per la sua anima e si tira la zappa sui piedi. Pensa a quel malato che va dal dottore e gli dice solo male al ginocchio, male al gomito, dico che avevo anche mal di pancia da tanta cosa, la febbre da tante cose, dice, ah, gliel'ho fatta a quel medico così e non gli ho raccontato questo malanno. Sì, non so se c'è stato un ottimo affare, così, quindi ti cura questo e quell'altro, ma tutte le altre cose che non gli hai detto arrivano arrivano proprio a portare la rovina. Capita spesso anche magari a volte di trovare, poi dopo di pescare ti accorgi che dopo ha fatto dopo il pessimo danno di rovinarsi con le proprie mani su queste cose qui. Sì, Mosè.
Sì, scusi padre, infatti ecco, dicevo proprio quello che ha detto lei adesso, dicevo, la prima bugia se la racconta a se stesso poi alla fine, perché chi ci rimette per in primis è
Oh,
lui.
certo. Certo.
Infatti
È proprio un imbroglio grandissimo. Che cosa c'era?
c'era un antico detto appunto che diceva se ami la menzogna ti aspetta la vergogna, perché penso che,
Sì.
come diceva prima lei, le bugie hanno le gambe corte, no? Tutti questi detti, questi proverbi, appunto, che però devono far riflettere, perché poi uno, a forza di raccontare bugie, non si ricorda più le bugie che ha detto, per cui dirà altre bugie, perché o ha un'ottima memoria, o altrimenti poi non riesce più a tenere in piedi
Sì.
tutta l'impalcatura, penso.
Sì, sono dopo non rimarrà pietra su pietra.
È una
C'era
brutta affare.
un passo di nostro Signore, diceva: non, adesso non vi basta stancare gli uomini perché vogliate anche stancare la pazienza di Dio. È un bugiardo che sulle cose sacre tenta di ingannare Dio, a tentare veramente questo grosso guaio di pasticci.
Sì,
Di
infatti prima
pasticci.
quando ha fatto il passaggio anche della bugia, diciamo anche nel confessarsi, non avevo mai riflettuto su questa cosa, invece anche questa è molto pericolosa, perché quando uno è abituato, no, come diceva lei prima, effettivamente, cioè,
C'era una signora che era andata da confessarsi da Padre Pio e dopo una vita veramente sbandata così, va a confessarsi e Padre Pio gli dice tutti i peccati. Hai fatto questo? Lui dice sì, hai fatto quest'altro, sì, questo. È arrivato a dirgli tutti i peccati. Poi Padre Pio gli diceva tutti i peccati, tranne, dice, questa qua dice... me li ha già detti tutti, ma manca uno di cui arrossiva molto per quel peccato, aveva un grande senso di colpa così e non se la sentiva così, diceva potrei già essere a posto così, poi invece finalmente dice no padre c'è ancora qualcos'altro. Dopo confessa, dice lei stessa, di una relazione adultera, per questo aveva fatto tre aborti, interruzioni di gravidanza, tre aborti, quindi per coprire questa relazione adulterice. Qui ti volevo, figlia mia, adesso possiamo ritornare nell'amicizia del Signore. Adesso, voglio aspettare che Padre Pio proprio facilitata per tutti gli altri peccati, per farla attendere, poter confessare quello che era più difficoltoso per lei, confessarsi. Dopo da lì ho cominciato una vita bellissima di penitenza. E anche dopo accompagnata dalla presenza di Padre Pio, anche quando magari questa penitenza era un po' eccessiva, un po', un po' lo zelo così di espiare, non era ben regolata. E invece ricordiamo come anche la Sant'Angela Foligno ha incominciato la sua vita mistica proprio facendo una buona confessione, dopo tante 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 confessioni in cui le aveva fatte sacrileghe mentendo, nell'accusa per vergogna, per rispetto umano, e quando è riuscito a vincere, a calpestare quella vergogna e quel rispetto umano, sono cominciato per lei a diventare una santa mistica del XIII secolo, una delle più grandi mistiche, così per quello che il Signore le ha manifestato, un po' ha manifestato anche il mondo. Invece, è capitato, non mi ricordo che episodio, di un qualche santo che praticamente aveva visto una persona che stava uscendo dalla bocca un grosso serpente, ma dopo questo qui è ritornato dentro. E dopo questa cosa qui, quest'anima, non so fosse stato Don Domenico di Guzman, così, però insomma, uno di questi bei santi così, ha visto questa confessione di questa persona che uscivano serpenti, poi ne uno grossissimo. Stava per uscire con la testa, proprio se è ritornato indietro, e capì che aveva fatto una confessione fatta a mano, una confessione segreta. Non aveva tirato fuori tutto quello che dovevi fare, perché i peccati che confessiamo, quelli vengono cancellati. Quelli che invece nascondiamo, questi rimangono per l'eternità e saranno svelati a nostra confusione nel giudizio particolare e poi davanti a tutti nel giudizio universale. Quindi, che grosso guaio che si fa quando ci lasciamo vincere dalla bugia. Quali possono essere altri peccati simili, un po' che vanno comunella con la bugia? Oppure che un po' vanno a ritornare su questa falsa riga. Ne individuiamo tre particolarmente: una è l'ipocrisia, una è la dissimulazione, una è l'adulazione, che un po' può sembrare un po' strano, ma anche questa qua un po' rientra a questa similitudine, affinità con la bugia. L'ipocrisia diventa una forma di bugia, di menzogna, che è un po'. Si nasconde, si camuffa, si mette la maschera di carnevale, con le sembianze, mascherata da virtù, per guadagnarsi la stima, degli uomini. Un po' il peccato di ipocrisia, tanto Gesù condannato dai scribi farisei, quei sepolcri imbiancati, come li chiama, che esternamente si mostrano irreprensibili, invece sono pieni di crimini. Di nefandezze. E quindi per guadagnarsi l'applauso umano, si mascherano di virtù. Quindi l'ipocrisia, diciamo, è una bugia di fatto, cioè si finge esteriormente virtù, si finge esteriormente sentimenti che non sono quelli che vengono dal cuore. Quindi è tutto una esteriorità. Portata avanti per ricevere il complimento, l'applauso umano. Questa è l'ipocrisia, che è sempre peccato, può arrivare anche a essere peccato grave quando è sotto la maschera di pietà o di virtù si cerca di soddisfare qualche passione o si seminano dottrine cattive come facevano un po' i farisei e gli eretici. Nel tempo di San Domenico di Guzman, dei domenicani, infatti predicatori, c'erano la setta degli albigesi e dei catari che sotto l'ideologia o sotto un po' così di un pauperismo, di una vita di penitenza o di povertà, mascheravano dottrine eretiche come la negazione della Santissima Eucaristia e così tante altre come dopo San Domenico e Sant'Antonio con San Francesco hanno combattuto e difeso la verità, e questo poi è un po' questo problema dell'ipocrisia. E questa è sempre qualcosa di sbagliato. E ogni ipocrita è un malvagio, dice il Signore per bocca del profeta Isaia, e il Signore ancora. Nel Vangelo di San Matteo leggiamo, guai a voi, siete simili a sepolcri imbiancati. Questo è un po', di questa ipocrisia, è un po' problematica. E c'era una persona che è andata a confessarsi da Padre Pio e dice, Padre, mi trovo in una crisi spirituale. Ma che crisi spirituale? Sei uno sporcaccione, abbandona queste relazioni peccaminose, vattene così. Ma che crisi spirituale? Sei uno sporcaccione. Mascherava questa sua cosa, mascherava la vita dei peccati. Invece c'era un altro. Era il presidente dell'Azione Cattolica ed era insieme a tutti gli altri che accompagnava, intanto si vantava, adesso devo dare qui questa offerta, grande offerta per caso di sofferenza a Padre Pio, qua così, sì, poi abbiamo i raduni, insomma, si vantava insomma, un po' di tante sue cose e un po' insomma, sentirlo dire, le raccontava anche belle. A un certo punto è il suo turno, è il primo che va a confessarsi con Maria Padre Pio, così non fa neanche in tempo a inginocchiarsi per dire ho qui questa donazione. Vattene, sporcaccione, vai via, così, gambe levate così, testimone stesso. Un po' così, visto un po'. Chi si loda si imbroda, c'è un po' un altro detto popolare. Sono bugiardo su quello che è la mia. Su quello che è la mia vita, così è dissimulo, e questa qui diventa un'ipocrisia che non piace per niente, che non piace per niente al Signore. Un altro punto che vogliamo dare un'occhiata è la dissimulazione, ed è una forma di menzogna con cui si nascondono i sentimenti che si hanno nel cuore con apparenze contrarie. E questo diventa un peccato più o meno grave secondo il danno che reca quando ha per fine di nuocere il prossimo. Siccome però non tutte le verità sono utili a dirsi, e qui anche questo è un punto un po' importante, la dissimulazione talvolta è permessa, anzi lodevole, ma per quando si tratta di evitare lo scandalo ai piccoli, allora qui è bene evitare. Dissimulare, ma se la dissimulazione nasconde cose che si devono manifestare o la si fa per cattivo fine, allora essa è proibita. Allora, qui è un punto in cui magari dovremmo un pochettino fermarci. Mi viene in mente invece è un esempio che avevo per la testa prima, mi era andato via, sull'ipocrisia. Mi ricordo ancora sui telegiornali di anni e anni fa, così. Forse qualche ventina d'anni fa, così, insomma. Mi ricordo un episodio di un truffatore che non mi ricordo che cosa faceva, forse faceva l'agente per le polizze o qualcosa del genere. Arriva in questo paese e la prima cosa che fa è incominciava a partecipare a tre messe al giorno. Tre messe al giorno. Tre comunioni al giorno, così, e poi dopo andava di casa in casa, dopo un po' di tempo che si è fatto conoscere, così, a proporre delle polizze o degli investimenti di banca, qualcosa del genere, o insomma, tanti tanti danno i loro risparmi, diciamo. Penso negli anni 90, penso questa cosa qua, mi è un po' rimasta così, 93, 95, insomma. E dopo, insomma, il caso del telegiornale, insomma, questo qui che faceva questa ipocrisia di una falsa devozione esternamente, così di pietà, e invece aveva nel cuore di fare questa cosa qui, quando un po' ha incassato un po' risparmi da questo, questo e quest'altro, così, e un giorno la mattina il botteghino delle entrate è chiuso. Quindi, ha fatto un po' così, ha aperto un ufficio e così di investimenti, metti qua, dopo pochi mesi avrei una grossa rendita, e quando arrivano quei pochi mesi da dover incassare, era già partito per qualche isolotto con le palme e noci di cocco che gli cadono in testa. E allora mi ricordo una frase che mi è rimasta un po' impressa, diceva: mi hanno sempre insegnato uno che va messo 3 volte al giorno e uno da cui fidarsi, così come approfittano con questa falsa devozione, con questa ipocrita devozione, carpiscono la gente semplice, veramente qualcosa di molto brutto questo utilizzare il sacro a questo. È già brutto l'imbroglio, ma utilizzare il sacro così o questi sentimenti di falsa pietà proprio per carpire il bene. Questo è qualcosa di.
Sì, padre, scusi se lo interrompo, anzi molto
Sì.
bello l'esempio. Effettivamente poi dopo lui sicuramente non sarà più andato a messa 3 volte al giorno.
No, già finito. È andato forse nell'altro paese dove deve andare a qualche centinaio di chilometri, oppure dopo che ha finito di spendere un po' i guadagni mal fatti.
In altre diocesi. Scusi se intervengo, però saremo in orario di pausa, se lei è d'accordo.
D'accordissimo per l'orario di pausa. Manda pure i numeri di telefono, Mosè.
Sì, padre, siamo nella mattinata di mercoledì, siamo in diretta, ora faremo una piccola pausa e chi vorrà fare delle domande al padre può chiamare allo 0825 444 391 o utilizzare lo stesso numero per inviare un messaggio tramite WhatsApp. Ave Maria, più tardi. Ave Maria, eccoci di nuovo in diretta dopo questo stacco musicale. Padre, se posso, proprio un pensiero mentre appunto andavo allo stacco musicale.
Pensa, 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 dimmi cosa hai pensato.
Una piccola domanda, un chiarimento. Dicevo, ho fatto della distinzione mentale, questo passaggio che hai fatto prima anche sulla simulazione. Cioè, pensavo a diciamo a un poliziotto, no? Perché insomma, questi poliziotti che devono a volte si devono simulare dei malviventi anche, no? Per infilarsi in queste brutte compagnie per carpire informazioni, per cui sì, in quei casi sicuramente dovranno dire, diciamo.
Restrizioni mentali a non finire.
Lì, saranno tutte restrizioni mentali in quel caso perché non potranno essere bugie perché,
Interessante.
cioè,
Una spia o questi infiltrati. Serve un po' da fare un po' questo qui, penso sia una bella materia da approfondire anche questa.
perché effettivamente c'è. Cioè, lui lo fa è vero che non si dicono bugie per un fine, diciamo, buono. Ma in questo caso,
Un po', questo qui penso che sia proprio una materia molto adatta, penso studiata particolarmente dai cappellani militari e quelli al servizio delle forze dell'ordine, un po' penso una morale speciale su questo comandamento. Non ci avevo pensato, però effettivamente dovrebbero utilizzare, penso che le bugie non gli sarebbe lo stesso moralmente lecito dire. Dovrebbero limitarsi a restrizioni mentali per quanto possono. Mi chiamo Bianco Bianchi. Sì, perché questo è il nome che mi hanno dato i superiori del comando, e quindi
Certo.
tutta una cosa del genere. Sono vostro amico perché voglio il vostro bene, non voglio che spacciate più queste armi o questa polvere bianca così, perché dopo se no vi fa fare grandi, grandi danni per quando dovrete andare al giudizio di Dio. Quindi sono vostro
Certo.
amico, perché voglio cercare che aggraviate altre accuse davanti al giusto giudice. Quindi penso che dovremmo un po' camminare così quando ti metterai a fare questo servizio da 007, 0014, così infiltrato nella intelligence, così in ambasciata presso qualche astronave o qualche nuovo pianeta, insomma. Quando vengo a contattare questi così servizi segreti di qualche altro pianeta, dati molto bene da fare.
Però so dove andare a chiedere ottime informazioni, però.
Madonnina,
Scusi.
aiutaci. Madonnina,
Scusi.
aiutaci.
Ave Maria, scusate.
Sì.
C'è un radioascoltatore che vorrebbe intervenire. Non so se riusciamo, a farlo sentire un attimo.
Va bene, grazie.
Ave Maria,
Va
prego.
bene? Sì, Ave Maria,
Buongiorno.
pronto? Buongiorno.
Buongiorno, sono in diretta?
Sì?
Pronto?
Sì, ti
Volevo,
sentiamo,
allora,
buongiorno, sei in
sono
diretta.
intervenuto in merito alla vostra catechesi riguardo alla bugia, l'ipocrisia, insomma, tutte cose di questo genere che portano al peccato. Io, in merito alla mia esperienza, posso dare testimonianza che la fede si può acquisire solo con la fiducia immensa verso Dio. Questa mia fede, io sono certo che l'ho acquisito in carcere e quindi in un momento di grande sofferenza della mia vita. E quindi riguardo alle persone che a volte si rivolgono a Dio e poi usano ipocrisia anche, diciamo, anche nel modo di pregare, questo è peccato. È un peccato perché a Dio non si può prendere in giro. Io sto parlando sempre in riferimento alla fede che Dio mi ha donato e che io ogni giorno cerco di alimentare. E per questo io posso anche percepire le persone, anche quando vado in chiesa, che a volte vogliono ostentare la preghiera a Dio e io in quel momento là posso solo sentirmi, diciamo, un po' male in silenzio. Però certamente non posso fare niente perché ognuno è consapevole delle proprie azioni. Io posso confermarvi che invece la mia fede è sincera e questa fede io l'ho potuta acquisire in un luogo di grande sofferenza, il carcere. Ecco, questa è la mia testimonianza. Spero che non sono uscito fuori argomento.
No, no,
Grazie a voi.
centrato pienamente questo argomento, centrato pienamente, anche una bellissima grazia così, proprio perché il Signore a volte utilizza proprio anche la medicina del dolore per attirarci nuovamente a Lui. Quindi ringraziamo anche come il Signore si utilizza di tutte le cose più impensabili umanamente proprio per nuovamente riportarci vicino a Lui. È stata una bellissima testimonianza di cui ti ringraziamo. Tantissimo e pensa come tante altre anime si sono proprio fatte innalzate nell'amicizia del Signore proprio in quegli ambienti lì. C'era un condannato a morte della pena capitale della ghigliottina in Francia nel secolo scorso, che proprio Jacques Fresh, mi sembra come se pronuncio bene, proprio come in carcere, in prigione, si era accorto di Dio, come dopo ha accettato anche quella sentenza capitale a parte di Dio, e come nelle ultime lettere che scriveva così alla sua famiglia, così come sono ricche proprio veramente di preziosi insegnamenti. Un altro grandissimo, verissimo caso è stato un grande comandante dei campi di concentramento, mi sembra dove, proprio di Auschwitz, dove viveva una falsa verità, il fare perché era un ordine dall'alto, anche quando questo andava contro la coscienza, e lui poi, così dopo scrive di nuovo a suo figlio una lettera proprio di grande conversione, anche dopo il sacrificio di San Massimiliano Kolbe, quando era stato dopo lui stesso incarcerato e condannato per quei gravi crimini di guerra, veramente come difende, è diventato grande difensore della verità. E non dimentichiamo anche San Giuseppe Cafasso, quanto proprio tra i condannati a morte andava proprio ad aiutarli per rincontrare, ritornare a Dio, e li chiamava questi che subivano la pena capitale. E i suoi santi protettori, questi che aveva riconciliato con Dio, li aveva fatti preparare a quell'incontro con Dio. Jacques Fraisse diceva: non, fra poche ore, dice, fra 4 ore, non sarò più in vita e potrò incontrare il mio Dio, il mio Gesù. Non vedo l'ora di questo incontro proprio. Ed è bellissimo questa testimonianza della verità. E certamente l'ipocrisia è qualcosa che fa tanto, tanto, tanto male, principalmente a chi la mette in pratica, e poi chiaramente è una cattiva testimonianza anche per gli altri. Un consiglio, se mi è permesso, quando vi sembra, perché dopo noi non possiamo vedere il cuore degli altri, quando può, le percezioni delle cose esterne ci possono sembrare che quell'anima non sia proprio, cammini proprio nella perfetta, nella piena sincerità del cuore, di quell'amore verso Dio, così preghiamo, innalziamo una preghiera, innalziamo una preghiera, sapendo che come la preghiera del pubblicano al tempio, come viene tanto, tanto, tanto gridata: Signore, non ho niente di buono di mio, mi abbandono tutto a te, confido in te, Madonnina, pensaci tu, madre mia, fiducia mia. E quindi veramente quegli atti d'abbandono, sapendo che tutto quello che ci viene dato viene dalla bontà, dalla misericordia del Signore, e della sua e nostra mamma immacolata. E quindi ringrazio ancora per questa bella testimonianza di questo nostro radioascoltatore. Grazie ancora, grazie ancora. Continuiamo su questo secondo punto, se sei d'accordo, Mosè, oppure se hai qualche altra punto magari da poter affrontare prima di andare avanti.
No, padre, direi che non c'è niente, non sono arrivate altre domande, per cui se vuole proseguire,
Andiamo avanti con la
grazie.
dissimulazione. La dissimulazione è quindi è una forma di menzogna in cui voglio manifestare, abbiamo detto, questi sentimenti contrari. Mi hanno portato una torta, ho fatto questa torta per te, mamma, sento la che è disgustosa, ci ha messo il sale al posto dello zucchero, l'ha bruciacchiata, che ne so. Ah, com'è? No, 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 buttala via, mai mangiato una cosa così orrida, ma è meglio che non fai più torte tu così. Sono stato veritiero. Concordi, Mosè?
Se non era buona, però magari per carità, se proprio non era bu buona,
Ah,
buona da non star male, visto che parliamo di dolci,
ok.
ok, magari per carità uno può mangiare, ne può mangiare un pezzettino e poi dire, guarda, è
Grazie tante per il pensiero, perché
certo.
è tanto, tanto, tanto gradita questa torta. È
Gradita,
gradita. È
ok.
gradita quella che mi ha dovuto dare. È una dissimulazione perché, se dovessi essere sinceramente i miei sentimenti in tenero, buttala via così dai piccioni, sperando che non ci sia una strage di piccioni. Così. Però un po' questa, ma sono sincero. Oppure guarda che proprio tu mi sei antipaticissimo così, non sopporto la tua presenza, vattene così, almeno ti vedo meglio. Non è proprio una sincerità forse, proprio da elogiare come virtù. Quindi la dissimulazione non dovrebbe, talvolta è permessa, anzi lodevole, quando si vuole evitare uno scandalo ai più piccoli, o in questi casi in cui non si viene a mancare della carità, e quando questa però non ha conseguenze. La dissimulazione è uno che dà una spinta a una vecchietta che attraversa la strada, dico, complimenti, che bella spinta che ha dato a questa vecchietta che l'ha fatta cadere, molto molto bene. Questo qui serve un po' un nascondere, un dissimulare per un cattivo fine, per questa mancanza. E qui arriviamo a quell'altro problema che ci dice il catechismo, che è l'adulazione. Quindi voglio ingannare qualcuno col dire falsamente le sue lodi, allo scopo di averne un vantaggio. Anche qui il rispetto umano ha un grande vantaggio. Mi viene in mente quelle storielle che seguono nei libri di scuola elementari, un po' penso di averla già citata qualche volta, la volpe che sotto l'albero, in cima all'albero c'è il corvo con un bel pezzo di formaggio che tiene in bocca, nel becco, e la volpe da giù. Fratello Corvo, così tu che hai una voce saudente, una voce meravigliosa, fammi sentire un tuo canto, un tuo inno, fammi sentire una tua melodia, fratello Corvo, dai, 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 fratello Corvo, ma che bello, quando mi piace sentire così. Allora, guarda qua quanti bei complimenti che mi fa, allora, crack, 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 crack. Grazie, fratello Corvo, che belle note che ho sentito da te. Grazie. E si piglia il formaggio che gli è caduto dal becco di fratello Corvo. Un'adulazione un po' così. O anche il gatto e la volpe del famoso Pinocchio, così, ne sono perfetti esempi così che possono un po' facilmente farci comprendere. E ricordiamo come i santi tenevano lontani questi adulatori, perché fomentatori di a volte dell'orgoglio e così, e quindi diventano pericolosi. Invece Santa Teresa d'Avila, per diventare amici di Santa Teresa d'Avila bisognava offenderla e maltrattarla. Invece chiaramente noi invece preferiamo circondarci da quelli che battono i cembali e le mani e il plauso, così. È così un po'. È meglio essere ripreso dai saggi, e dice il libro di Siracide, che ingannati dall'adulazione degli stolti. Quindi un po' così. Ancora dal catechismo troviamo degli altri punti interessanti. Dice qualsiasi adulazione, lusinga, compiacenza che incoraggi e confermi gli altri negli atti cattivi, nella malizia, nella perversità della loro condotta. Un po' sugli articoli di Basta Bugie di qualche settimana fa, di questa settimana, parlavano di qualche cosa di scandaloso che hanno fatto un po' dei giovani per una festa, e dopo si erano mandati. E si filmavano i video mentre facevano delle cose peccaminose tra di loro, dei giovani di tenerissima età, così, e tutti questi video sono diventati, dopo se sono trasmessi, 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 tutti un po' compiacendosi di queste cose qua, fin quando dopo un genitore, che è arrivato alle mani di un genitore, ha fatto una denuncia fortissima. Tutte queste cose qua che incoraggiano, confermano la malizia dei loro. Mi viene in mente anche un po' questo cattivo uso che si fa, ad esempio, dei social, quando qualcuno si filma e poi così per ricevere dei like, dei mi piace, così se fossi avanti uno diventa forte da quanti pollici in su e ha ricevuto, e fanno cose sempre un po' più strane, estrose, o a volte anche anche e che non dovrebbero fare, anche cose che non dovrebbero fare, e tante volte così per ricevere qualche adulazione in più, qualche battito di mani in più, così, e vedi un po' anche questa cosa qui, quando fa compiere, quando induce, e comincia ad applaudire, ad adulare chi vive il male, così un po' lo sto incoraggiando, questa cosa qui, divento quasi un po' un complice in questo.
Grazie padre, perché questo è un bellissimo, perché bello anche l'esempio del corvo e della volpe, però in pratica poi, però questo veramente non ci avevo mai riflettuto, effettivamente tutto quello che ormai c'è sui social è improntato ed è impostato ed è indirizzato verso questa cosa, cioè avere più like, avere più pollici, avere più contatti, avere più visibilità, avere più visualizzazioni, sempre più. Però effettivamente se diciamo, il video, il testo che viene approvato, non è un testo tanto meno sacro, ma un testo diciamo, che può portare appunto insomma, argomenti piuttosto che video diciamo, non conformi, non corretti e che non puntano al cielo, cioè, si rientra veramente tutto nell'adulazione. Non avevo.
In tempo fa c'era anche un grande scandalo di quella che era chiamata la balena blu, e questi sporto, questa cosa di cattivo gusto, che mediatica, in cui le prove di coraggio che si doveva andare avanti sfociavano con l'ultimo grande vittoria quando compiva il suicidio, il malcapitato. E quindi erano delle prove di cui venivi sempre più incoraggiato con punteggio, quando davi verifica di aver fatto, di tatuarsi segnarsi, inciderci sul braccio col temperino, con le punte così, insomma, proprio dei martoriamenti fino arrivava a portare il malcapitato che cadeva un po' in questa rete, in questo tranello di adulazioni fino ad arrivare al suicidio. Perciò pensa quanto può avere un po' influenza e responsabilità anche questo peccato di adulazione, praticamente chiaramente su menti un po' più fragili, più delicate, più sensibili, ma che ovviamente vengono imbrogliate da tutte queste cose qua. Un tempo, ai tempi nostri, cosa c'erano? Ti promettevano. Mi ricordo da piccolini, in quelle elementari, ti convocavano perché dopo potevi partecipare a delle cose teatrali o scenografie o essere mandato anche al cinema, lì o per televisione a fare le trasmissioni. Quindi c'era questa situazione di poter apparire sugli schermi di TV. Mi ricordo che c'erano dei programmi, parlo ancora 20-30 anni fa così. In cui c'erano tutti tanti tanti bambini, in genere erano bambine, a questi spettacoli del primo pomeriggio così che presentavano che dovevano rimanere, quindi il loro essere lì presenti era già così, faceva un po' per loro, era una forma di essere qui entrati negli schermi televisivi, quindi vieni a riprendermi, vieni a riprendermi.
Certo.
In un santuario c'era un'emittente televisiva che doveva fare una pubblicità, un video, era un documentario sulla fede dei giovani. E un po' così, i ragazzini erano così senza. E per la privacy dei ragazzini minorenni, così non c'erano i genitori con loro, non potevano partecipare a questa intervista così. E cosa facevano? Mentre intervistati gli altri più grandi, sono questi qua che andavano, correvano, camminavano a destra e a sinistra per passare davanti alla telecamera che intanto riprendeva quello davanti in prima fila, perché faceva l'intervista, il documentario, così, e per passare adesso è stato filmato. Poi diceva, ma quando andrà in onda questo documentario qua, così, su che canale, così, così, potrò farmi vedere che sono stato anch'io sugli schermi.
Certo,
È un
sì.
po' la vanità delle vanità, piglia, adesca, adesca, adesca. Quindi adesca per i grandi schermi un tempo, per il piccolissimo schermo del telefono al giorno d'oggi, e quindi sempre con più ripercussioni, sempre con maggior pericolo, perché è molto più facile incappare. Adesso anche penso, voglio pensare anche con tutti quelli di quei brevi filmati che con le. Con esempio del TikTok che uno vuole mandare così, ha sempre
Certo.
qualcosa per poter così, per avere questo gloria mundi. Dopo, magari forse per avere un certo numero di presenze, che quindi puoi prendere anche qualche soldino, ma intanto ci sei contenta della gloria mundi di tanti che ti hanno guardato e così. Quindi come quello là in vetrina, metti il polarosto lì in vetrina, tutti lo guardano così. È un po' così, è la fine del
Sì.
pollarostro che un po' ti fanno fare.
Comunque, così, grazie per il passaggio che ha fatto anche del Baleno Blu, così possiamo ricordare qualche riferimento sul fatto che l'hanno poi bloccato in Italia, sono riusciti a bloccarla perché era una cosa veramente molto invasiva. C'erano 50 prove, mi sembra, che dovevano superare, poi l'ultima, infatti, era quello che faceva riferimento lei prima. E siccome poi c'è stato un caso anche in Italia di un ragazzo di 15 anni e la polizia postale, perché poi volendo possono. Sono risaliti, diciamo, a questi server e hanno bloccato i vari indirizzi IP, per cui per il momento in Italia questa cosa è stata bloccata.
Non lo so, purtroppo però vediamo proprio come riescono a influenzare e tante volte in
Certo.
maniera negativa questi strumenti, soprattutto in queste fasce
Certo.
d'età, soprattutto quando non sono controllate e visionate dai tutori responsabili, genitori, educatori di questa cosa qui. Lasciato in mano a una tenera età, a una fascia d'età che purtroppo ormai ce l'ha di continuo e in uso indiscriminato, perché ai vecchi tempi c'era la convenzione con un giga, 500 mega di computer, allora insomma così era tempo ridotto. Adesso hanno full time, full mega, full giga, 24H24, e quindi
Sì.
se non sono visionati si alleva un popolo dipendente,
È vero.
drogato di questa cosa qui. C'era
Sì.
tanto quella un po' una vignetta che era su così, andavano due corvi che stanno commentando sul filo così, c'è uno spaventapasseri, un campo di grandi, c'è uno, è uno spaventapasseri, no, è un uomo, no, no, ti dico io che è uno spaventapasseri, ma come fai a essere sicuro? Vedi che non ha il cellulare in mano? Quindi
Certo.
la discriminante che non era una persona vivente. Era che non
Certo.
aveva, che non
Il cellulare.
stava il
Sì,
cellulare,
infatti.
quindi
Sì, infatti.
ce l'hai in
No,
mano
perché
intanto che cammini, intanto che guidi, intanto che tutte le cose che non dovresti fare così.
sì, infatti è così, perché proprio questi meccanismi di dipendenza, no, che creano, cioè, ormai specialmente con questi ragazzi. Come diceva lei prima, se non hanno dei supervisori, purtroppo le generazioni attuali in molti casi sanno di più dei supervisori, per cui effettivamente è un po' difficile controllarli, ecco, se non si hanno
Lo
certe
so,
competenze, certi strumenti.
però bisognerebbe un po' che dovrebbero fare un po' di corsi di aggiornamento per poter
Certo, devono.
aggiornarsi e poter un po' fare in modo da non essere troppo lasciati liberi così,
Certo.
consigliati da qualcuno che è un po' più addetto,
Certo.
perché un po' i pericoli alle porte, questa adulazione è un po', diciamo che è il mezzo, il trampolino di lancio di cui stanno molto, molto utilizzando. E tempi nostri proprio per combinare guai
Sì.
attraverso questo metodo qui. È un po' fa proprio gioco, è proprio su questa parte qui della durazione, proprio attualmente si sta facendo forte parte.
Grazie padre, scusi, ma purtroppo abbiamo sforato i tempi, se ritiene utile
Allora, concludiamo con
concludere.
un'Ave Maria. Non mi voler adulare perché ho parlato per tutto questo tempo e chiediamo alla Madonna di innalzare sempre a Dio, lei come il Magnificat, tutto il bene che possiamo fare o che possiamo dire. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Dolce cuore del mio Gesù, dolce
Fa che io t'ami sempre più.
cuore di Maria,
Sì, la salvezza dell'anima mia. E
il Signore sia con voi. Vi
con il tuo spirito.
benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari radioascoltatori, da parte di Mosè e di Fra Giampio, una santa giornata a tutti. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.